Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo podcast di AIFI. Oggi siamo in compagnia di Antonio Azzarà e Morena Bontorin, soci dello studio Cappelli RCCD. Oggi parleremo di garanzie e in particolare delle garanzie SACE. E come prima domanda chiederei all'avvocato Antonio Azzarà se sia possibile cedere i prestiti garantiti da SACE e se sì, quali siano i requisiti.
Certamente è possibile cedere i finanziamenti garantiti da SACE. È innanzitutto necessario analizzare chi può acquisirli. Quanto ai requisiti soggettivi, il trasferimento della garanzia SACE è consentito solo a cessionari che siano banche, istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti autorizzati a concedere credito in Italia e che siano situati in un paese non sottoposto a sanzioni che non presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sebbene non siano espressamente indicati tra i cessionari consentiti, i veicoli di cartolarizzazione potrebbero considerarsi inclusi, almeno nella misura in cui i relativi statuti non escludano la possibilità di erogare i prestiti. Rispetto invece ai requisiti oggettivi, bisogna inoltre considerare le formalità per il completamento della cessione. L'investitore interessato ad acquisire i crediti assistiti dalla garanzia, infatti, deve tener presente che la cessione sarà efficace solo se il cessionario aderisca alle condizioni generali delineate da SACE e SACE sia tempestivamente informata della cessione. Occorre poi porre attenzione anche all'interpretazione che SACE fornisce di tali requisiti. Ad esempio, le condizioni generali prevedono che il cedente ottenga anche il consenso preventivo scritto di SACE prima di qualsiasi trasferimento. Tuttavia, si è assistito al caso in cui, in occasione dell'acquisto effettuato da un soggetto dotato dei requisiti soggettivi, SACE non abbia ritenuto necessario il preventivo consenso. Riteniamo quindi che sia sempre prudente per l'investitore instaurare il dialogo con SACE prima di procedere alla cessione dei crediti, per verificare che non vi siano reali ostacoli alla cessione e di individuare la corretta procedura da seguire.
Bene Antonio, e cosa succede in caso di inadempimento?
In caso di inadempimento, il finanziatore ha il diritto di richiedere a SACE il pagamento dell'importo dovuto mediante l'invio di una richiesta di pagamento. In assenza di una scadenza esplicita e per evitare controversie, è comunque consigliabile che il finanziatore invii la richiesta di pagamento il prima possibile e al più tardi in occasione dell'invio della relazione trimestrale. Una volta ricevuta la richiesta di pagamento, SACE verifica l'esito della domanda iniziale del prestatore e la completezza delle informazioni. Il garante ha infatti diritto di opporsi al finanziatore per inadempimento, il che può portare, almeno nei casi più gravi, alla revoca della garanzia.
Come si escute quindi una garanzia una volta che si sia verificato un inadempimento del debitore?
Al ricevimento della richiesta di pagamento e dopo il positivo completamento della fase di validazione della domanda iniziale, SACE pagherà al soggetto finanziatore gli importi dovuti a titolo di garanzia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o, se successivi, 90 giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento sottostante. Questi termini non sembrano però essere perentori, perché non sono previste sanzioni specifiche in caso di mancato rispetto. Anche in caso di risoluzione del contratto di finanziamento e conseguentemente della scadenza dell'intero finanziamento, il pagamento della garanzia SACE continuerà a essere effettuato sulla base delle scadenze originarie previste nel contratto di finanziamento, fermo comunque il diritto di SACE di poter pagare anticipatamente rispetto a queste scadenze. In ogni caso, non sembra necessario risolvere il contratto di finanziamento per far valere la garanzia. Sarebbe quindi possibile un'escussione parziale limitata alle rate di volta in volta non pagate.
Dunque, Antonio, sembrerebbe che in alcuni casi la garanzia possa essere contestata. Quali cautele dovrebbe adottare quindi l'acquirente del credito garantito da SACE?
E la fase della due diligence della domanda iniziale e la negoziazione delle dichiarazioni e garanzie rivestono un ruolo critico per l'investitore, Questi dovrebbe certamente poter contare sul fatto che, ai sensi delle condizioni generali, la non veridicità delle dichiarazioni fornite al soggetto finanziatore dall'impresa beneficiaria o le modalità di svolgimento dell'istruttoria creditizia non potranno determinare il venir meno della garanzia. Tuttavia, l'investitore non dovrebbe fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese al tempo dell'istruttoria dell'impresa beneficiaria e affidamento quindi su di esse. In particolare, una recente pronuncia del Tribunale di Asti ritiene che la regolamentazione delle garanzie statali non ponga nessuna deroga alle disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con cui va condotta l'attività bancaria. Nel caso concreto, infatti, è stata dichiarata addirittura la nullità del mutuo garantito in quel caso da MCC, ma potrebbe naturalmente applicarsi anche per quelli SACE, in quanto la banca avrebbe colpevolmente omesso di constatare lo stato di dissesto dell'impresa beneficiaria al momento dell'erogazione, e avrebbe quindi contribuito ad aggravare il dissesto di una società che non presentava concrete prospettive di rimborso del finanziamento. Non è chiaro se la dichiarazione di nullità del mutuo sottostante travolga anche la garanzia esso relativa, e vi sono posizioni diverse sul punto, ma è un rischio che non si può certamente escludere. Ci si può inoltre attendere che questa pronuncia possa essere seguita da altre pronunce e che gli stessi debitori possano questionare anche solo strumentalmente la tenuta della garanzia. È quindi molto importante che prima di acquistare un credito garantito da SACE, l'acquirente verifichi che il soggetto finanziatore cedente abbia svolto l'analisi non solo formale, ma effettiva del merito creditizio del soggetto finanziato, adeguatamente e con un esito positivo. Questa verifica dovrebbe essere supportata da idonea documentazione, anche inerente al processo seguito dal soggetto finanziatore. Naturalmente, oltre alla due diligence, le parti potranno prevedere poi specifiche rappresentazioni del cedente sulla idoneità delle verifiche condotte per la valutazione del merito creditizio.
Morena, una volta acquisito un credito garantito da SACE, quale comportamento deve adottare il creditore cessionario nel caso in cui il soggetto beneficiario della garanzia versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria? Quali sono gli scenari che si possono verificare?
Come già ampiamente illustrato dal collega Zarà, tra le varie condizioni necessarie per il perfezionamento della cessione è che il cessionario aderisca alle condizioni generali della garanzia. Le condizioni generali regolanti le prime garanzie emanate da SACE nel contesto dell'emergenza pandemica, le cosiddette garanzie Covid, non contenevano puntuali indicazioni sulle modalità di tutela della posizione di SACE, contenendo solamente il principio generale in base al quale il cessionario del credito non può agire in spregio delle potenziali ragioni creditorie dell'ente garante. Tuttavia, grazie alla prassi operativa sviluppatasi nel corso degli ultimi tempi in merito alla gestione delle garanzie SACE, sono state le condizioni generali delle garanzie, delle nuove garanzie, ad esempio la garanzia Green e la garanzia Futuro, sono state elaborate contenendo una puntuale indicazione delle modalità operative e dei principi generali di condotta cui i soggetti finanziatori devono conformarsi. E quindi quali sono le situazioni che si possono concretamente presentare al titolare di un credito con garanzia SACE? E come dovrebbe svolgersi l'interazione con SACE nel caso in cui il credito garantito sia in default? Anzitutto, in tali situazioni, la condotta del finanziatore, come abbiamo detto sopra, deve sempre essere imperniata alla tutela delle ragioni creditorie del garante. In tale ottica, il creditore deve comunicare tempestivamente a SACE le iniziative intraprese e deve farsi parte attiva nell'avvio di ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, volta a preservare e recuperare il credito. Ad esempio, solleciti all'impresa e a eventuali coobbligati e soggetti garanti, presentazione di ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto. Se poi la società beneficiaria del finanziamento dovesse presentare una richiesta di ristrutturazione o riscadenziamento del finanziamento, sia in bonis che che nel contesto delle procedure non concordatarie, quali ad esempio la composizione negoziata, il piano attestato di risanamento e l'accordo di ristrutturazione, il creditore dovrà chiedere sempre il consenso a SACE. A tale fine il creditore dovrà consegnare a SACE tutta la documentazione ritenuta da quest'ultima necessaria per esprimere il proprio consenso o dissenso all'operazione di ristrutturazione. Laddove SACE esprime il proprio consenso, confermando a questo punto la garanzia emessa in relazione al credito, da modificarsi nel contesto della sottoscrizione degli accordi con l'impresa debitrice, il finanziatore potrà aderire alla proposta di ristrutturazione. In mancanza, il finanziatore non potrà far altro che non aderire a questa proposta e discutere la garanzia SACE. In linea generale, quindi, qualsiasi atto che comporti una modifica degli elementi essenziali del credito, ad esempio la scadenza, le condizioni economiche, le modalità di rimborso ed eventuali rinunce, così come l'esercizio o meno dei diritti derivanti dal contratto di finanziamento, deve essere preventivamente approvato per iscritto da SACE, la quale ha la facoltà, anche per conto dello Stato, di conferire mandato al finanziatore per l'esercizio delle azioni e dei diritti derivanti dal subentro di SACE. Ciò che sostanzialmente mettono in luce le condizioni generali delle diverse garanzie messe a disposizione da SACE è il fatto che sul soggetto finanziatore ricade un forte obbligo informativo nei confronti di SACE, la quale deve essere sempre tempestivamente informata dal finanziatore sulla situazione in cui versa il soggetto beneficiario, anche al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni che si rendono necessarie per recuperare il credito derivante dal relativo contratto di finanziamento.
Un'altra domanda, come si pone la giurisprudenza rispetto alla gestione di un credito garantito da SACE nel contesto di una procedura concorsuale e in particolare di un concordato?
L'elemento riconducibile a tutte le procedure concorsuali attualmente vigenti nel sistema del diritto della crisi è quello secondo cui il credito vantato da SACE è un credito privilegiato ex lege, considerato più specificatamente dalla giurisprudenza quale privilegio generale mobiliare antergato a tutti i privilegi di quell'articolo 2778 del Codice Civile. Nel contesto delle procedure concorsuali, in generale, il ruolo di SACE dipende principalmente dal fatto se l'ente garante sia stato escusso o meno dal creditore, sia per quanto concerne la rappresentazione del credito di SACE nel contesto della procedura, sia per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto. Tralasciando la procedura del concordato liquidatorio, che viste le soglie minime di soddisfacimento previste dalla legge riteniamo poco praticabile in presenza di crediti assistiti da garanzia SACE, merita un cenno la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. Anzitutto, qualora la garanzia pubblica non sia stata escussa, la prassi consolidata è quella di appostare nella massa passiva un fondo rischi per l'ipotesi di escussione della garanzia da parte delle banche finanziatrici, con conseguente subentro di SACE nei diritti degli istituti di credito e conversione per legge del credito da chirografario in privilegiato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 98 numero 123. In questo caso, infatti, il debitore prevede uno specifico fondo privilegiato con riferimento al credito che il garante verrebbe a vantare in ipotesi di escussione e di pagamento a favore degli istituti finanziatori, così da assicurare a quest'ultimo il medesimo trattamento. Per quanto riguarda il diritto di voto, lo stesso spetta a SACE solo laddove la garanzia sia stata effettivamente escussa, SACE abbia pagato il creditore e ne abbia dato comunicazione al debitore entro il termine fissato per l'espressione del voto con riferimento alla proposta concordataria. Il diritto di voto spetta sia per la parte capiente in ragione dell'articolo 109 quinto comma del codice della crisi, sia per la parte degradata al chirografo per incapienza del patrimonio del debitore. Nella diversa ipotesi in cui il predetto pagamento non intervenga prima del termine finale di esercizio del diritto di voto, quest'ultimo sarà accordato in favore del creditore per l'intero importo del suo credito. L'escussione della garanzia emessa da SACE, come noto, comporta il pagamento da parte di quest'ultima a favore del soggetto garantito in base al piano di ammortamento originario del finanziamento, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato già risolto o scaduto ex lege a fronte dell'apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale, che comporta quale conseguenza più immediata una forte complicazione per lo stato passivo della procedura coinvolta, dal momento che dovrà recepire le insinuazioni di due creditori diversi a fronte dello stesso credito. A seguito dell'escussione della garanzia, SACE, come dicevamo, subentra automaticamente nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria. Il problema si pone quando l'escussione della garanzia da parte dell'istituto finanziario sopraggiunge quando il debitore ha già fatto accesso ad un procedimento di concordato o di liquidazione giudiziale. Secondo la giurisprudenza consolidata, il privilegio della garanzia SACE non sarebbe opponibile ai creditori concorrenti anteriori se sorto post escussione dopo l'accesso alla procedura di concordato o di liquidazione giudiziale. Ciò in analogia a quanto previsto dall'articolo 2916, comma terzo del Codice Civile, secondo il quale nella distribuzione non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. A seguito della sentenza di Cassazione numero 1453 del 18 gennaio 22, il principio è stato ribaltato. Tale sentenza ha statuito che in caso di fallimento del debitore, l'ente garante può insinuare il proprio credito al passivo anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo la richiesta di escussione della banca, non sia risultato interamente soddisfattorio per l'istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto la missione al passivo. Tutto ciò viene affermato dalla Corte di legittimità sul presupposto che il privilegio del credito vantato da SACE nasce privilegiato sin dalla sua origine, ovvero da quando viene rilasciata la garanzia, e non, come precedentemente affermato, soltanto quando viene chiesta l'escussione ed effettuato il relativo pagamento. Di conseguenza, se l'istituto finanziario decide di non escutere la garanzia, il credito è chirografario, mentre se decide di escuterla, il credito chirografario si trasforma in privilegiato. Sulla base di tale assunto, un accorto debitore, pur avendo ampio titolo per contestare il privilegio, dovrebbe predisporre una domanda di concordato nella quale sempre inserire tra i creditori chirografari la banca erogante e poi costituire un fondo rischi in privilegio per l'ipotesi che la banca escuta SACE. Stesse considerazioni possono essere fatte per la garanzia MCC del fondo PMI.
Perfetto, vorrei ringraziare gli avvocati Antonio Azzarà e Morena Bontorin per il loro contributo. E noi ci risentiamo al prossimo podcast.